Ciao, sono Ale e questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will, che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano da lontano e poi ci sommerge tutto in una volta. Come al solito, al mio fianco, davanti a me, il sodale Riccardo Haut. Ciao Ricky.
Ciao Ale, ritorniamo alle vecchie abitudini, si registra in una camera d'albergo.
Bellissimo, fantastico. Lo facciamo a margine di un evento molto interessante in cui si è parlato tantissimo di tecnologia. Ma parliamo di tecnologia, o diciamo del nostro rapporto con la tecnologia, che è una cosa di cui abbiamo parlato anche nel nostro Will Meets, l'incontro della community che abbiamo avuto qui a Torino in questi giorni, per parlare del report che è uscito, o meglio che il Washington Post ha pubblicato ed era in possesso di Facebook da ormai un paio d'anni, nel quale si scopre, se necessario, che Facebook e Instagram in particolare sapevano di almeno due cose, perché in realtà c'è una triade di articoli, Ricky, che sono importanti. Si sa, uno, che quel cambio radicale di algoritmo che ci fu nel 2016, che doveva essere il modo per riportare le meaningful interactions, come aveva chiamato non Riccardo, ma Mark Zuckerberg.
Magari.
Te piaceresse. doveva riportare le interazioni fra persone reali, invece pare che scoprirono molto presto, si seppe, che in realtà, come dire, dava più voce alle voci arrabbiate o sensazionalistiche. E il secondo pezzo, secondo articoli, sono quelli su il rapporto secondo il quale Instagram sa da ormai un po' di tempo che i ragazzi, le ragazze, i giovani, i teens in generale, credo nel 1 su 3 o quasi, dice di avere un pessimo rapporto, che usare Instagram abbia peggiorato il loro senso di sé, eccetera. Io devo dire la verità, sono ovviamente subito, dico subito così poi Ricky tu fai quello che vuoi, la tua difesa solita, sono anche in questo caso da parte dei big tech, semplicemente perché, uno, il cambio di algoritmo secondo me è stata una cosa epocale, anche visto diverse aziende, mondo media, soffrire tantissimo perché giocavano troppo sulle emozioni, e il tentativo era encomiabile, quello di riportare meaningful interactions su Facebook. Non si sa mai effettivamente quali possono essere tutte le esternalità, diciamo così, di un'innovazione di questo tipo con una piattaforma dove ci sono 1 miliardo di persone, e quindi se Facebook continuamente monitora, cambia, magari siamo pronti per un nuovo cambiamento dell'algoritmo. Ce lo facessero sapere, così magari non Will non crolla. E dall'altra parte il senso, no, di guardare e compararsi a delle bellezze più o meno reali, credo che ci sia da sempre. Penso ad esempio ai giornali di moda, che hanno sempre proposto un esempio di bellezza molto lontano e dal quale fortunatamente ci stiamo allontanando perché è troppo irraggiungibile. Quindi, come dire, non credo che sia colpa di Instagram, anzi, come ha detto Mosseri, il capo di Instagram, in una chiacchierata in un podcast, ha detto: sì, la differenza è che però noi facciamo i sondaggi, studiamo, cerchiamo di capire se effettivamente c'è questo impatto e come possiamo limitarlo e cosa possiamo fare.
Sì, allora,
finita la mia difesa.
Cioè, sei già parito sulla difensiva. Questa, no, è un po' la storia adesso di Big Tech, che ha una coda di paglia enorme, quindi di tanto in tanto, senza che nessuno li abbia interpellato, e si difendono. Allora, la cosa che mi stupisce di questa vicenda è: uno, serviva un memo interno di Facebook e Instagram per dire che i teenager, ma non solo i teenager, hanno un problema nel relazionarsi con la società dell'immagine, che chiaramente è stata amplificata dai social network. Bah, non lo so. Poi, gran lavoro come al solito il Washington Post, che ha fatto i Facebook Files, no? Che sembrano i Panama Papers, meravigliosi, come al solito, no, in realtà è un bellissimo modo di impacchettare poi il formato giornalistico. Però ecco, diciamo che qua parliamo di qualcosa che è alla luce del sole, direi, di tutti, adesso magari esagero, però è, come dire, attenzione, c'è un documento segreto dei produttori di specchi che realizzano che le persone, guardandosi allo specchio, possono avere dei complessi fisici nel guardarsi troppo allo specchio. Chiaro che è un problema, non mi stupisce il fatto che loro ne parlino internamente, non mi sembra che questo li migliori o peggiori la loro situazione. È chiaro che hanno una responsabilità particolare, è chiaro che i social network sono piattaforme che non solo, diciamo, fanno l'effetto specchio, ma hanno degli algoritmi che talvolta fomentano un po' ansie e paure, perché sappiamo che da una parte c'è il tema della polarizzazione, ma anche poi l'algoritmo quasi riesce ad entrare nelle peggiori paure della testa di qualcuno e inizia poi a riproiettare quello che è qualcosa di un po' patologico, e lì forse qualcosa dovrebbero fare, piuttosto che pensare ora che dicono lanciamo Instagram for Kids, che c'è nell'aria quest'idea di lanciare una piattaforma per bambini più protetta e quant'altro, però forse è meglio farli giocare con i Lego.
Sei un luddista, caro Riccardo, fammelo dire, sei nient'altro che un luddista. Dobbiamo andare alle altre storie di cui bisogna parlare in queste settimane per parlare di innovazione. Devo dire però che più o meno siamo sempre lì, cioè sono fenomeni che sono sempre esistiti, cioè quello del guardo me stesso e guardo un canone di successo, di bellezza, eccetera, che è lontano da me, quindi un fenomeno che è sempre esistito, e c'è la potenzialità della tecnologia che quindi rende tutto esponenziale, che prima era lineare, e oggi ognuno di noi è in un certo senso in concorrenza, mettiamola così, in competizione con 7 miliardi piuttosto che con la tua piccola community, diciamo così.
Mi hai detto tecnologia, competizione, e io ti salto improvvisamente. Ritorniamo a Strasburgo, settimana scorsa eravamo a Strasburgo, grazie ancora una volta Alessandro Tommasi per avermi fatto conoscere la mia paladina personale, Margrethe Vestager, che ieri fa questo meraviglioso post, e non è solo un post, in cui dice abbiamo introdotto una piccola novità, o meglio abbiamo fatto una proposta come Commissione Europea, lanciamo il caricatore universale, lo lanciamo, o meglio si dice d'ora in poi la proposta della Commissione è che tutti i dispositivi tecnologici, nello specifico poi smartphone e tablet, abbiano uno stesso caricatore. Rivoluzione, cosa dici?
Ma posso dire qual è stata la mia reazione da profano? No, non dirò niente di male sulla Maggie Verstager.
Grazie, perché questo so che perché siamo in uno spazio chiuso e potremmo passare alle mani immediatamente.
Assolutamente no, però ma non era già stato fatto? Cioè mi ricordo che questo tema, questa battaglia, già qualche anno fa se ne parlò, però dimmi se sbaglio, magari ho ricordi sbiaditi. Ho adorato la risposta di Apple che dice così si ammazza l'innovazione.
E così si ammazza l'innovazione, no? Certo, e loro hanno fatto la Lightning, che è chiaramente un prodotto estremamente competitivo e quant'altro, e soprattutto dice se voi ci bloccate, la prima volta che si era parlato di questa cosa eravamo alla USB 2, perché adesso in questo caso lo standard setting andrebbe sulla USB 3, USB-C, non mi ricordo, e dice la prima volta che ne avete parlato eravamo alla USB 2, e l'argomentazione di Apple è se avessimo davvero implementato quella direttiva ai tempi saremmo ancora lì, perché non ci sarebbe il push concorrenziale per produrre i nuovi. Vero fino a un certo punto, perché poi anche all'interno delle organizzazioni di standard setting c'è una costante spinta in teoria per innovare il prodotto, però Apple, come noto, preferisce sempre stare un po' nel suo cantuccio, dove naturalmente fa dei prodotti pazzeschi, non ultimo l'ultimissimo iPhone 13, meraviglioso, avete visto, hanno spostato la telecamera un po' più a destra e noi siamo pronti ad acquistarne tantissimi.
Niente, oggi ti confermi ancora una volta un anti-innovatore, un luddista. La cosa che mi preoccupa è che guardandoti mi ricordo di averti appena comprato un MacBook, e quindi probabilmente devo ricomprarti un nuovo caricatore.
Questo potrebbe essere un problema. No, però ecco, ricordiamo anche un'altra ragione di tutto ciò. Loro dicono c'è anche un problema ambientale, dicono c'è il tema del e-waste, no? della spazzatura tecnologica. Qua ogni volta che si cambia un device si deve comprare un nuovo caricatore. Loro dicono quindi non facciamo più tying di prodotto, quindi non leghiamo più nella fase di vendita il caricatore con il prodotto che si va ad acquistare, in maniera tale che in teoria tu dovresti avere sempre il tuo caricatore che va bene per tutti, non ne compri più, non ne butti via più. Vedremo come andrà a finire. Apple sembra sul piede di battaglia.
Amici tassisti, è finito il periodo in cui dite c'ho solo per il Samsung, e invece avevo iPhone. Finalmente tutti potremo caricare l'iPhone sempre e dovunque, qualunque tipo di device, ma direi che questa è una battaglia importante, immagino, perché comunque anche visti i prezzi questo credo che sia una battaglia importante per Apple, ma non è né la regina delle battaglie né la regina delle nostre notizie di oggi, diciamo così, perché il pezzo forte, il piatto principale è tutta roba tua, Ricky, è tutta roba tua, innovazione e concorrenza.
una notizia epica, come cantavano anche gli altri. No, è davvero, vero, vero, davvero una notizia epica questa. Non te la faccio concludere la mia rima perché credo ci potrebbero.
Esatto, pensavo mi stessi per citare Marrakesh.
Stavo proprio per citare Marrakesh, ma non lo farò. Comunque, una notizia epica.
Allora diamo il contesto, anche perché Ricky siamo già al decimo minuto di questo episodio, quindi non puoi parlare per 3 giorni, sappilo, anche se tu vorresti tantissimo, ma in realtà qualche giorno fa, oramai più di una settimana fa, c'è stata la decisione nel caso Apple contro Epic. In 40 secondi, Ricky, prima di tutto, che cos'era la causa? Anzi, che cos'è? Perché già ci sono stati i primi appelli. Cos'è la causa Apple contro Epic?
Allora, la saga epica che ha visto contrapporsi il più grande produttore, diciamo, di videogiochi al mondo, il produttore del videogioco di maggior successo al mondo, che si chiama Fortnite, che è un gioco, uno sparatutto, che si ambienta in un metaverse. Lui, Tim Sweeney, è il primo che ha parlato del metaverse, questo mondo parallelo dove si può giocare, comprare, consumare, andare a concerti. A un certo punto si rende conto che Apple gli sta prendendo il 30% di tutte le transazioni, perché naturalmente il suo prodotto viene venduto su App Store, e adesso lui è così grande che è il primo che ha alzato la testa, ha detto: signori, mi sembra che la stecca che prende Apple sia un po' alta, e in più non mi permette neppure di comunicare con i miei user, perché Apple attraverso l'App Store, diciamo, pone una serie di filtri fra utente e sviluppatore dell'app, e dice: sapete che c'è, metto il mio sistema di pagamento autonomo. A quel punto cosa succede? Quindi fuori da App Store. Arriva Apple che dice: no no, caro mio, te questo giochetto non lo fai, io ti sbatto fuori dall'App Store, se, perché stai violando i miei termini e le condizioni. E a quel punto parte il processo, siamo ad agosto 2020, parte questo processo appunto epico che contrappone Epic, Fortnite, questo Tim Sweeney che è un personaggio incredibile. Andate a vedervi, vi prego, il suo profilo Twitter, è un genio forse, un matto di certo, perché poi riporta tutti gli estratti processuali sul suo profilo. Va avanti questo processo con pile di carte. La materia è quella dell'antitrust. Che cosa si dice? Apple è in posizione dominante e, secondo quello che dice Sweeney, ne sta abusando. Quindi sono così grandi, controllano tutto il mercato delle app e sono in grado di applicare le condizioni che vogliono, ma in qualche maniera anche un po' dispotica, nei confronti dei sviluppatori di app. Questo non va bene, dobbiamo aprire, dismantle l'App Store e permettere a tutti di fare un po' quello che vogliono, da una parte abbassando le fee e dall'altra permettendo agli sviluppatori di dialogare autonomamente con gli utenti e portarli sui loro canali di pagamento. Chi ha vinto? Lo chiedo a te perché è davvero interessante. Se fate una scrollata su Google troverete 15 titoli di questa notizia e vedrete che c'è chi dice che ha vinto Epic, chi dice che ha vinto Apple. Secondo te chi ha vinto, Ale?
Ovviamente Big Tech, ma qua sono tutti e due Big Tech, quindi vinco comunque. No, è verissimo quello che dici. Io fra, diciamo, le tantissime newsletter che divoro, ce ne sono due o tre, direi, che sono quelle che preferisco e che aspetto che mi arrivino. Spesso sono allineati. In questo caso, come dici tu, titoli e letture molto contrastanti. Però facciamo vedere che almeno tu hai studiato di noi due, e in un caso di competition law come in questo caso il primo scoglio da superare è la definizione del mercato, perché qua la giudice ha detto una cosa molto interessante, e che non sarà interessante solo per questo caso ma per tutti i produttori di app e di gaming in particolare, perché ha detto che il mercato da andare a guardare non era quello delle transazioni digitali, non era quello del digital gaming, ma era quello del mobile gaming, cioè un mercato molto piccolo, o meglio, un mercato ben identificato, non molto piccolo, sono un sacco di soldi, ma molto ben identificato, dove Apple, credo che sia stato identificato, ha una market share del 52-57%, quindi importante, ma non tale da essere, come dire, un soggetto che
quasi monopoli, come lo definiscono gli amici americani.
Ma è un quasi, è quel quasi.
C'è quel quasi, è meraviglioso quando
utilizzano. Quasi. Pro bono. E quel quasi è molto, molto, molto importante, ovviamente, perché di fatto, questa è la lettura del Ben Thompson, ad esempio, Apple ha vinto. Apple ha vinto perché Epic non è riuscita a dimostrare la posizione dominante, non è riuscita a dimostrare l'abuso, non è riuscita a dimostrare un sacco di cose. Apple appunto ha dimostrato la propria posizione sul mercato importante, ma per nulla come dire monopolistica. E c'è solo un aspetto che sono, credo in inglese chiamino anti-steering policies, giusto? Cioè questa idea del come fare a, per il producer dell'app, in questo caso per il produttore dell'app di gaming, a uno utilizzare altri sistemi di pagamento che non passino tramite Apple e quindi senza dargli il 30%, comunicare che esistono altre forme oppure comunicare in generale con gli utenti. Qua mi sembra che sia l'unico pezzettino dove Epic porta a casa qualcosa, no?
Confermo, cioè se uno la guardasse proprio ai punti, questa sentenza sono, se non mi sbaglio, erano 9 i punti sollevati da Epic e quello che davvero è passato è stato uno solo, quindi 8-1, direi che tendenzialmente ai punti è passata Apple, dimostrazione del fatto che Apple sia quella più felice dei due pretendenti e quindi in qualche modo che la sconfitta sta su Epic è data, beh, innanzitutto il fatto che Epic ha subito fatto partire l'appello. E seconda battuta, ribadisco, andatevi a guardare i tweet, giusto un po' accesi di Sweeney su Twitter, naturalmente, in cui si scaglia contro Apple. Ha detto, era tornato di moda come nel Medioevo appendere i teschi dei nemici battuti in casa propria, riferendosi a Apple che celebrava in qualche modo la propria vittoria contro Epic. Fuori testa, poi ha messo anche ha pubblicato su Twitter una lettera che lui mandava al head of legal di Apple dicendo adesso facciamo la pace, poi in realtà Apple ha deciso di non fare totalmente la pace dopo l'annuncio dell'appello che ha richiesto Epic. Dicevamo 9 punti su 10 in favore di Epic, l'unico è questo appunto, questo tema qua dell'anti-steering, quindi il diritto di comunicare, viene riconosciuto il diritto di comunicare con gli utenti agli sviluppatori di software, che possono quindi in qualche modo indicare la possibilità di altri mezzi di pagamento. I diciamo più materialisti e chi conosce un po' la tecnologia sa che già solo che tu mi indichi, mi porti su un'altra piattaforma, cioè lì il mio profilo Apple che pago sempre tutti i mesi, perché dovrei andare da un'altra parte? Anche lì, quindi, anche sostanzialmente pure questa piccola vittoria non sembra così significativa.
E tu prima citavi questa cosa del metaverse, che in realtà non esiste ancora, ma è una progressione che sarà questo ambiente immersivo più o meno di realtà virtuale o domini quello che sarà effettivamente, con l'idea che useremo dei device che porteremo da una cosa all'altra, quindi giochiamo magari con un affare e poi quello stesso affarino lo possiamo utilizzare in un meeting di lavoro, eccetera. E ovviamente il sistema di pagamento, ad esempio, dei vari momenti all'interno di questo metaverse sarà fondamentale. Ed è bello vedere come in tanti già pensano a questa sentenza gli effetti che può avere sullo sviluppo del metaverse. Uno, se Epic continua a dire vabbè, allora io non ci sto a queste regole, sto fuori dall'App Store e continuo a non giocare, sono N anni che Epic non testerà cose nuove, non imparerà, non migliorerà e quindi non avrà sviluppo, magari qualcuno diventa più bravo di loro. E due, appunto, è sì, va bene oggi, ma domani che cosa sarà? Perché quello che dicevi tu è molto vero oggi, cioè di avere un processo con meno frizioni possibili, quindi devo poter pagare nello stesso spazio dove già sono, senza uscire una mail, andare su un altro sito, eccetera. Figuriamoci quando ci avrai degli occhialoni magari in faccia, non lo so quello che sarà l'interfaccia o il device che usiamo per Metaverse, e dover dire aspetta un attimo, spegni tutto che devo andare su o Intesa San Paolo o cosa sarà per dover pagare tramite, no, la mia carta,
devo pagare con le pennette,
esatto,
low key che è il progetto più drammatico. Allora, però torniamo un attimino, cari amici e amiche che ci seguite da casa, il Metaverse nessuno ha capito esattamente cosa sia, a parte Alessandro Tommasi, che ha una fissa con questo Metaverse. Ogni volta che legge un articolo su The Verge del Metaverse o quant'altro, dice, entra, parla col nostro team e dice noi siamo qua, ci dicono che siamo innovativi, oh, ma questi qua stanno facendo il Metaverse e Will cosa farà nel Metaverse? Quindi insomma è più una, nessuno ha capito davvero cosa sia, perché insomma è davvero gli occhialoni, non lo so, saranno la partnership Facebook Ray-Ban non ci punterei un centesimo, poi magari finisco male con queste scommesse. Hai visto, no, che hanno lanciato gli la partnership Ray-Ban Facebook per gli occhiali, gli smartwatch.
Sono stato un entusiasta tester di Google Glass quasi 7-8 anni fa, una roba del genere.
Ah, tu c'eri prima che fosse cool.
Ascoltavo la musica anni 60, già nei 50, e devo dire però che quella partnership là di oggi, questa Ray-Ban con Facebook, mi sembra praticamente allo stesso punto di prima, se non con la fotocamera un po' meglio. Però non divaghiamo, tornando al Metaverse, ieri sera appunto qua a margine dell'Italian Tech Week abbiamo avuto una conversazione sul Metaverse ed è molto interessante sentire come persone molto più tecnologiche di me naturalmente ne abbiano così visioni, no? Sogni, progetti, tutti però con dei contorni tratteggiati, direi, perché siamo tutti nell'immaginazione. La cosa interessante secondo me, anche per tornare sul punto da dove siamo partiti, cioè leggi sulla concorrenza eccetera, è che oggi Apple con l'App Store è sotto, diciamo, il fuoco di Epic, ma di Spotify e di un sacco di altra gente arrabbiata che quindi guardava con grande interesse naturalmente quello che succede su questa sentenza, perché Apple ha creato l'App Store, che è lo spazio dove, se tu vuoi esserci, devi pagarmi qualcosa, sviluppi qua, io ho creato lo spazio dove sono tutti quanti. Se domani mattina qualcuno crea questa cosa del Metaverse, e sembra che Facebook, come dire, voglia arrivarci per primo, ad esempio, e allora poi cambia la logica, allora a quel punto sarà Facebook dove che ha creato lo spazio e tutti dovranno creare delle app o delle non so che cosa saranno per poter giocare all'interno di questo Metaverse. Quindi i problemi di Apple oggi con App Store probabilmente saranno i problemi domani di Facebook o di chi creerà questo Metaverse verso gli sviluppatori di ulteriori applicazioni. E
che poi è incredibile, se ci pensi, che ragionamento stai facendo? Le più grandi compagnie del mondo stanno tutte cercando di fare una cosa, cioè è la battaglia delle piattaforme, il potere della la piattaforma delle piattaforme. Che cos'è il Metaverse se non una piattaforma delle piattaforme in cui uno a scalare tutti entrano e chi sta sopra riesce a controllare e fa si ritroverà magari qualcuno ad applicare queste famose regole che oggi applica Apple con, dice, prendo il 30%, però oggi lo prende solo dalle app per telefonine e quant'altro. Se dovesse diventare una piattaforma metaversale, non so quale sia l'aggettivo, potrebbe prendere, diciamo, una piccola percentuale da tutti quelli che popolano questo spazio. Quindi davvero proprio la platform economy portata ormai ad un altro livello, è molto interessante come prospettiva di sviluppo. La gente cerca sempre di salire di un livello nella piattaforma, è molto...
Mi sei piaciuto tantissimo che ti sei innamorato, mentre lo dicevi, della tua stessa definizione, piattaforme delle piattaforme. Ti ho visto autocompiacerti, mi sei piaciuto, chissà se è piaciuto e ha un senso anche per chi ha deciso di ascoltare questo podcast, che come avete sentito ha una faccia un po' diversa, diciamo così, ha una voglia di essere un po' più complesso, magari di affrontare più temi, perché il cambiamento avviene sempre più velocemente. Poi io e Riccardo dobbiamo litigare tutta la settimana sulle cose di cui parlare, quindi magari se avete voglia di dirci se vi piace di più temi in breve tempo, oppure un deep dive, come direbbero gli americani, quindi ci tuffiamo in profondità solo su un argomento, avete voglia di scriverci, potete farlo naturalmente a info@willmedia.it e noi vi rispondiamo e cerchiamo di migliorare insieme a voi.
Grazie mille Ale, allora, e sono curioso di sapere cosa pensano i nostri amici e amiche di questo restyling.
Ciao a tutti!